10.04, qui parte la seconda parte di Mille Voci. Io sono Isabella Visetti, con me in studio Paolo Riva, ce la faccio, con la A e le O al posto giusto. Allora Paolo, abbiamo la coda del tema
Sì?
di cui abbiamo parlato.
Beh, sì,
che abbiamo detto
infinita.
È la coda infinita, arrivano ancora tantissimi messaggi,
sì.
Qualcuno ci dice problemi grassi, ma
no,
perché non
no. Mi permetto di dissentire,
ecco.
Non sono problemi grassi. Cioè, ma chiedilo alle coppie.
Chiedilo alle coppie. Come ripartire le spese fisse in una coppia, ma perché non possono decidere loro? Ma certo, infatti,
certo.
I consulenti, gli esperti dicono: è bene che le coppie, sia sposate che conviventi, decidano
del resto,
questo aspetto finanziario.
Del resto, se si viene a parlare di questa che viene definita una problematica, è perché non sempre le coppie riescono a decidere o a decidere in modo soddisfacente per entrambi. Evidentemente il problema non si pone se sei il CEO della Novartis.
Sì, dicono
che
questa
discute
io
con
però
la
non
moglie
sono
sul contratto del cellulare.
Certo,
no?
Però non andiamo a prendere casi estremi. Gli esperti dicono un tema che diventa spinosissimo quando, diciamo, i soldi sono pochi. Ma secondo
me
è anche spinoso quando si sta abbastanza bene e tu sei lì e dici: no, perché io devo contribuire
alla
se
tua permanente.
Ah, ma siamo sempre fermi lì al parrucchiere, no? Ma
no,
adesso
faccio evidentemente
perché
apposta,
io devo contribuire alla tua partita del calcetto, alle tue scarpe. Perfetto, siamo pari. Vabbè, la nostra ascoltatrice dice: beh, io sono troppo vecchia, noi abbiamo sempre diviso tutto con una o due paghe.
Lì è un altro problema, quando ci sono prima due redditi e poi di colpo diventa uno.
Mm-mm.
Anche lì tutta una riorganizzazione, ma lì è ancora diverso, perché lì dopo diventa prioritario fare un piano.
Un'altra ascoltatrice dice: è proprio vero, io ho sempre pensato prima ai figli, alla famiglia, poi se avanzava qualcosa un pensierino per me, perciò diciamo che questa propensione delle donne di spendere per l'economia domestica, per la famiglia, quando ci sono i figli, per i figli, allora arriva,
conferma in questo caso.
Arriva un messaggio di una coppia giovane, che è quello che ci interessava. Abbiamo 28 e 30 anni.
Oh, eccoli qua.
Da 11 anni ognuno mette quanto ha disponibilità senza tenere i conti. Sta al buon senso. Sono sicura che se avessimo sprecato ore a tenere i conti, alla fine i costi sarebbero stati ripartiti allo stesso modo. Per me è assurdo vedere le coppie che si twintano una pizza, cioè twintare, o un'entrata da qualche parte.
Sì, no, allora quello è ancora diverso. Twintarsi la pizza. Però è vero, esiste questa cosa, all'interno della coppia esiste. Io ripeto, per me, io ho la visione di questa ascoltatrice o ascoltatore, insomma, ho questa visione. Secondo me questa cosa per me non esiste, ma ho visto che per altri esiste. Ho visto che per altri esiste all'interno della
io
coppia.
Non io scandalizzo,
no,
tu
non
mi
scandalizzo. No, non mi scandalizzo più di niente.
Va bene, ma se tu mi inviti a mangiare la pizza, io mi aspetto che la paghi tu.
Ma se siamo
ma
una
se
coppia,
decidiamo e andiamo a mangiare una pizza, una volta la pago io, una volta la paghi tu.
Non voglio che mi twinti 25
euro. Cioè, twintare vuol dire dare i soldi,
sì,
con questo
fisicamente
sistema.
Alla fine, sì, alla fine della cena, uno paga il conto e l'altro gli manda la sua metà. È una cosa che si fa in compagnia. Io, per quanto mi riguarda, ma sono un boomer, però tenete conto di questo fatto, sono un boomer, per me questa cosa qui non esiste.
Su
per
questo tema ci ritorniamo,
riguarda,
perché secondo me
riguarda,
è una sfumatura del tema che abbiamo trattato,
sì, sì,
però ha degli agganci interessanti.
E qui mi rivolgo all'ascoltatore dal quale siamo partiti, cioè fastidi grassi. Come vede, signore o signora, non sono fastidi grassi, cioè la gente ha veramente visioni molto diverse e per loro importanti di questa faccenda. Se si arriva a restituirsi il denaro di una pizza all'interno di una coppia, si può avere la visione che è un fastidi grassi, ma chi lo fa evidentemente ritiene che sia una cosa che aiuta a far funzionare meglio la coppia.
Però la nostra appunto ascoltatrice giovane dice anche il buon senso, usare il buon senso è utile. Level 42 e poi cambiamo tema, anche se rimaniamo nell'ambito finanziario.
Sì,
di
però,
soldi.
Però piuttosto diverso, sì, molto diverso.
10:13 a mille voci, chiudiamo il tema su come ripartire le spese nella coppia, perché arrivano ancora dei messaggi, ma lo chiudiamo proprio dicendo questo: i problemi arrivano quando uno ha le mani bucate, qualcun altro mi dice ma se qualcuno fuma e prende 4 cartucce al mese,
cartucce, siamo nella modernità,
siamo nella modernità,
una volta erano le stecche o i pacchetti,
però è chiaro, cartucce. Questo per me è evidente, se ognuno se le paga,
è un costo fisso, è una spesa molto individuale.
E poi è una spesa individuale, e dopo qualcuno ti risponde sui fastidi grassi, no? È proprio l'ascoltatrice che prima lo diceva, se una coppia va d'accordo sul resto, perché dovrebbe disquisire sulle spese? Un po' a ciascuno. Questo è un po' il buonsenso di cui, certo, ti parlava prima, ma quando il buonsenso vacilla, manca.
Ed è quello di cui parlavamo noi.
Ed è quello di cui parlavamo noi. Allora, rimaniamo nell'ambito finanziario, sì, parliamo di soldi spesi per il gioco, per come quello che si dice, il vizio da gioco.
Vizio del gioco, sì.
Sì, ludopatia. Gratta e vinci, siamo in Italia.
Siamo nel mondo dei gratta e vinci, ma guarda che il mondo dei gratta e vinci c'è anche da noi. Il fantastico mondo dei gratta e vinci c'è anche da noi. E, per cui, cioè, in Italia è più famoso, se ne parla di più, ogni tanto c'è una vincita clamorosa, ma ci sono anche in Svizzera queste cose. L'esempio, il motivo per cui ve ne parliamo, è qualcosa che è successa in Italia, ma anche in Svizzera, ripeto, esiste lo stesso sottobosco. Allora, non parliamo di quella ludopatia per cui in una notte di follie vai sul lastrico. Non parliamo di
al
quella
casino,
cosa lì.
Al casino o anche online. Sì. Sì.
Parliamo di quel vizio del gioco che, se tu lo vedi dall'esterno in modo un po' parziale, ti accorgi o non ti accorgi, può risultare neanche un vizio. No? Ed è l'esempio di un signore che è diventato celebre in questi giorni nella provincia di Brescia. Il suo nome vero non è noto, lo chiamano Mario, ma è un nome di fantasia. Lui è un signore che nella sua vita ha sempre comprato i gratta e vinci.
Ne ha comprati tanti,
adesso vediamo quanti. E cosa ha fatto però? La cosa che lui ha fatto è stato tenerli via tutti. Lui dice mai vinto, e ha tenuto via scatoloni.
9 scatoloni.
Di gratta e vinci perdenti. Suddivisi in mazzette da controvalore di 1.000 euro. Perché? Perché i gratta e vinci hanno valore nominale diverso, anche qua in Svizzera. Se voi andate lì al chiosco, c'è tutta l'espositore dei gratta e vinci, c'è quello da 10 franchi, quello da 3, credo che sotto i 3 franchi adesso non si vada, forse ce n'è uno da 2, c'era forse 3, 5, 10 franchi. E dunque ci sono e lui ha diviso tutti i gratta e vinci che ha comprato nella sua vita in mazzetti da controvalore di 1.000 euro, 9 scatoloni, li ha consegnati a un regista teatrale, poi vediamo cosa ne ha fatto questo regista. E comunque il controvalore totale sono più di 400.000 euro di biglietti perdenti. Naturalmente, se lui avesse vinto 500.000 con un biglietto non sarebbe qui a fare questo discorso, ma non è successo. Dunque lui dice: l'ho fatto per contemplare una vita di biglietti persi e per rendermi conto di che fine hanno fatto i miei soldi.
Sì, che sono diventati carta straccia,
letteralmente.
Però io ho voluto dare una forma fisica ai miei stipendi buttati via, sperando in una vincita che non è arrivata.
Allora, evidentemente nel proprio intimo ognuno l'ha già fatto quel calcolo lì. No, tutti abbiamo un amico virtuoso, una brava persona, assolutamente, che non diresti mai un giocatore. Noi abbiamo amici in comune che hanno questa caratteristica, che giocano tutte le settimane al lotto. Adesso non è il gratta e vinci, ma è il lotto. E giocano 4 franchi. tutte le settimane. Queste persone sicuramente nel loro intimo una volta il calcolo l'hanno già fatto di dove sarebbero arrivati con quei 4 franchi cumulati settimana dopo settimana dopo settimana dopo settimana per decenni. E questo signore Mario, nella fattispecie, lui l'ha proprio fatto in modo tangibile, avendo i gratta e via. A parte che chi fa la stessa cosa con l'otto potrebbe tenere via la ricevuta e avere lì alla fine un cartone di ricevute, lui l'ha fatto proprio con i biglietti del gratta e vinci, 400 e rotti.
407.000 euro, ha fatto il calcolo, sì. Mario, nome di fantasia, è un settantenne residente in un comune del Bresciano, lui ora dice mi sto facendo curare, sì. E ha consegnato questo scatolone a un regista teatrale.
Sì, un regista teatrale che con la sua compagnia ha trasformato questi cartoni, questi scatoloni di biglietti perdenti in un happening, in un flash mob che lui porta in giro nelle città per sensibilizzare il pubblico appunto sul tema del gioco. Sul tema del gioco, per cui fisicamente loro arrivano e sulla piazza dove si svolge il flash mob vengono sparsi tutti questi mazzettini di biglietti perdenti, e sono una cosa impressionante perché è una bella superficie, eh?
Sì, perché poi mette, vuole proprio dare forma a sostanza alla superficie dei miliardi bruciati nel gioco, e per esempio sono 2 miliardi bruciati nel gioco ogni anno solo nella provincia di Brescia.
Sì, sono più di 100 miliardi in Italia, credo, una cosa...
111 miliardi in Italia.
In Svizzera guardate che abbiamo questi dati perché sono legati a questo fatto di cronaca, per cui sono stati messi a disposizione questi dati, ma guardate che fatte le debite proporzioni in Svizzera c'è esattamente lo stesso problema.
È un modo molto originale ed efficace, sì, per sensibilizzare contro la ludopatia, perché è anche vero, c'è sempre la notizia della vincita milionaria, della vincita, sì, che tutti attendevano, che è arrivata, dell'uomo che ha il tagliando vincente, e invece non si dà mai la notizia di tutti quelli che il tagliando l'hanno comprato ed è diventato carta straccia.
Esattamente, e che sono naturalmente tutti gli altri.
Tutti gli altri. Se ci fosse poi un esperto di probabilità, sì, ti direbbe, sì, sì, che le probabilità di vincere sono molto molto più basse di quelle di perdere.
Allora ti dico il calcolo che è stato fatto per quanto riguarda la realtà italiana. Dice, se prendiamo il gratta e vinci, quello più diffuso, li mettiamo in fila i biglietti, partiamo da Roma, andiamo a Capo Nord, poi giriamo e scendiamo fino a Città del Capo. Dunque noi facciamo una fila di biglietti che va da Roma Capo Nord e torna indietro a Città del Capo. Poi con la macchina percorriamo questa linea immaginaria. Dunque andiamo da Capo Nord, giriamo, ci fermiamo, apriamo lo sportello e tiriamo su un biglietto, e quello lì è il biglietto vincente. Questa è la probabilità che c'è.
Ecco.
Questa è la probabilità. Dunque ha un'altra immagine piuttosto efficace, però devo dire che anche l'idea di Mario, che adesso giustamente ha deciso di intraprendere una via per uscirne, però ecco, la visualizzazione è sempre un bel aiuto, quando riesci a vedere il risultato. All you wanna be.
10:24 a Mille Voci, io sono Isabella Visetti. Forse prima mi avete sentito dire devo andare a prendere gli ospiti che sono fuori dallo studio, perché ora lo studio si è animato. Vogliamo parlarvi di Ayrton Senna. Quest'anno ricorrono i 30 anni dalla morte. Lui è morto in un terribile incidente a 34 anni il 1 maggio del 1994 durante il Gran Premio di San Marino a Imola, 3 volte campione del mondo di Formula 1, un pilota indimenticato, indimenticabile, la sua memoria vive ancora. Poi vi ricordo le tante iniziative che ci sono in Italia, nel mondo, per ricordarlo. Con noi oggi Loris Prandi, buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno, grazie.
Collega giornalista sportivo, si occupa di Formula 1 alla RSI, e do il benvenuto anche a Andrea Chiesa. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Co-commentatore della Formula 1 per la RSI, ha corso in Formula 1 proprio negli anni di Senna. Allora, Senna muore in un weekend che è stato definito tragico, uno forse dei più tragici per le corse della Formula 1, durante appunto il Gran Premio di San Marino, in questa curva del Torello, se ricordo,
del Tamburello.
Il giorno, due giorni prima, il 29 aprile, muore in prova anche il pilota austriaco Roland Ratzenberger, stessa età di Senna, 34 anni, e qualche giorno prima c'è il pilota brasiliano Rubens Barrichello, che è anche coinvolto in un incidente, penso, anche lì in prova.
Sì, sì.
Ecco, dunque questo è un weekend tragico. Il pilota austriaco viene ricordato sempre assieme a Ayrton Senna. Il ricordo di Ayrton Senna è più vivo che mai. Un pilota amatissimo, diventato quasi un mito. È diventato quasi un mito perché è morto giovane, discutevamo in redazione, o perché aveva un talento sportivo e un carisma umano fuori dall'ordinario, Loris?
Secondo me per entrambi i fattori. È vero che era un pilota fortissimo, questo lo riconoscono tutti, i suoi tifosi e anche i suoi avversari. Era un pilota particolare perché aveva una personalità molto forte, aveva a suo modo evidentemente anche un certo carisma. È altresì vero che, come in altri ambiti, la prematura di partita poi contribuisce anche a rafforzare la figura del personaggio, a farne diventare in qualche modo la figura anche un mito per gli appassionati e non solo.
Sì, appassionati e non solo, perché lui è amato, amatissimo anche da chi non segue da vicino la Formula 1 e anche da chi non l'ha conosciuto personalmente. Ho letto in diversi articoli che è stato capace di ispirare una generazione di giovani piloti che non l'hanno conosciuto ma che sono arrivati in contatto con lui proprio dal nome, Andrea.
Sì, esatto, è la cosa incredibile che ancora giorni d'oggi vedi magari delle macchine col caschettino di Senna dietro, guidate da dei ragazzi che certamente non erano neanche nati quando Ayrton ebbe quell'incidente. Perciò è un mito che veramente va avanti, continua ad andare avanti, affascina anche le giovani generazioni che appunto magari non seguivano la Formula 1 in quegli anni, però è veramente un pilota che ha lasciato il segno. E in merito al weekend tragico di Imola, c'è da dire che quello è stato proprio uno spartiacque per la Formula 1. Si può quasi dire la Formula 1 prima e dopo Imola. Dopo Imola si è cambiato molto, soprattutto la mentalità e dal punto di vista della sicurezza, delle macchine, dei circuiti, tutto quanto è cambiato, perché quando muore il migliore ci si fanno sempre tante domande.
Infatti arriva già un messaggio che dice: non è tragico, si sa perfettamente cosa può accadere quando si corre a quella velocità, però lì appunto si è detto, Loris, tu.
In realtà la Formula 1 non era più abituata come un tempo a incidenti dall'esito così grave, erano 12 anni che in gara non moriva più nessuno. La Formula 1 è stata molto cruenta fino alla fine degli anni 70, poi ci sono stati nell'82 gli incidenti di Gilles Villeneuve, anche lui grande campione amatissimo, ricordato da tanta gente ancora oggi, e Riccardo Paletti, che era stato l'ultimo a morire in gara. Poi ci sono stati altri incidenti gravi in prova, ma durante un Gran Premio fino al 94 la Formula 1 credeva di aver trovato una certa sicurezza, e rispetto al passato era effettivamente così. Però, come dice Andrea, da lì in poi si sono intrapresi dei passi giganteschi sulla via della sicurezza, che è davvero migliorata ancora notevolmente.
Sicurezza nelle auto, ho trovato articoli che dicevano le auto che appunto pilotava Senna erano auto infernali, e anche
sì,
sui circuiti.
Assolutamente, sia dal punto di vista della sicurezza passiva delle macchine, ci sono stati introdotti dei crash test da fare, che anno dopo anno, anche negli anni recenti, vengono comunque migliorati, cioè vengono resi più difficili da sorpassare da parte dei team, dei crash test, e poi anche i circuiti devono sottostare a dei protocolli di sicurezza molto più severi, perciò questo ha evitato, malgrado che ci siano stati degli incidenti molto gravi anche negli ultimi anni, però i piloti bene o male ne sono sempre usciti bene con le proprie gambe.
Vi faccio la domanda: dove eravate quando è morto Ayrton Senna? Anche qui è una domanda che si è posto Lucio Talla, che ha dedicato a Ayrton Senna una canzone, poi l'ascolteremo. Lui dice: tutti noi in un certo senso ci ricordiamo dove eravamo, perché appunto è stata una morte che ha toccato molti, anche chi non seguiva la Formula 1, i Gran Premi, ma appunto perché segna uno spartiacque. Voi dove eravate?
Loris? Io ero qui a Comano a lavorare.
Cioè tu stavi commentando...
No, perché il Gran Premio si commenta, almeno quello di Imola che è vicino a noi, normalmente lo si commenta sul posto, e lo commentava... adesso non so se fosse ancora Pablo Foletti o Giuseppe Dionisio o forse Roberto Gurian, questo sinceramente non me lo ricordo, però io so che ero qui.
Io no, effettivamente la citazione di Dalla cade a pennello, perché io mi ricordo addirittura quando morì Gilles Villeneuve esattamente dove ero. Ero in garage a mettere a posto il mio motorino, per dire. E nel caso di Senna sì, ero qua, per me era un anno sabbatico, non correvo in quel 94, e a un certo momento volevo prendere la macchina, andare a Imola o addirittura andare a Bologna in ospedale, tutto, poi alla fine desistetti.
Ho letto che ci sono state testimonianze nei vari blog, che ho scorso un po' di materiale, di ragazzi che in bicicletta hanno raggiunto l'ospedale per avere le notizie di come era andato, anche se si era capito subito dopo questo incidente che le speranze che potesse sopravvivere erano pochissime. Ma io, guardando a posteriori certamente la storia, gli avvenimenti, guardandoli col senno di poi, è molto più facile. Allora, in prova muore appunto il Roland Ratzenberger, 34 anni, abbiamo detto, come Senna.
Sì, oggi è proprio il 30° anniversario del suo incidente.
È proprio oggi. Ecco, perché non lo show must go on? Nessuno si è posto la domanda, ma domani o fra due giorni corriamo comunque.
La domanda qualcuno sicuramente se l'è posta, ma in quel mondo, come in altri mondi, l'abitudine è quella di effettivamente continuare, e a mia memoria si è sempre continuato anche in quei casi tragici.
Sì, io mi ricordo addirittura, se facciamo un salto indietro temporale, al terribile incidente della 24 ore di Le Mans, cos'era, il 50, adesso mi ricordo esattamente, ci furono 80 morti tra il pubblico oltre due piloti, e non fermarono la gara, si continuò, perciò c'era veramente una mentalità differente allora, adesso non sarebbe neanche immaginabile.
Anche qui non fermarono la gara, per la cronaca la vinse Schumacher, che stava arrivando o aveva già vinto qualche Gran Premio?
Due Gran Premi aveva già vinto.
Aveva già vinto.
Era all'inizio della sua ascesa.
All'inizio della sua ascesa, i libri, gli articoli dicono che Ayrton Senna che andò lui a soccorrere, o fu uno dei primi che si avvicinò al collega Ratzenberger, che poi, come oggi, 30 anni fa, perse la vita, aveva un presentimento strano. Aveva questi occhi, viene sempre descritto con gli occhi pieni di nostalgia, un po' pensosi, un po' tristi. E sembra che lì ai box lui non aveva tanta voglia di correre. È leggenda o c'è qualcosa di vero?
È difficile dirlo. Secondo me c'è stato tutto un fiorire poi di interpretazioni a posteriori che vengono cavalcate, ripetute oggi, ma di fatto Senna ce lo ricordiamo sempre più o meno con quell'atteggiamento pensoso, assorto, a volte sembrava quasi assente o rapito da un'altra dimensione. In effetti lui diceva di avere anche una dimensione mistica, per usare una parola grossa. Sicuramente fu colpito dall'incidente di Ratzenberger, questo sì, come del resto tutti i suoi colleghi. Qualcuno sostiene che effettivamente era dubbioso sul correre, e può anche darsi, perché rispetto ai primi anni della carriera sicuramente aveva un po' meno voglia di rischiare. Col passare degli anni ne ha viste un po' e aveva probabilmente era diventato un po' meno spericolato, ecco, forse. Però
magari
secondo me
sentiva anche la pressione, no? Ma un campione vincente.
È chiaro che poi dopo si romanza sempre tanto poi su queste storie. Io credo che comunque lui non fosse in uno stato d'animo positivo, perché si aspettava molto di più del suo ingaggio nella scuderia Williams. Lui prese in pratica, ereditò la macchina di Alain Prost che si ritirò a fine anno nell'anno precedente, che era stato sempre il suo acerrimo rivale, ma anche il suo motivatore, quello che gli ha fatto fare il salto, diciamo, di livello definitivo. Eppure quella macchina non gli calzava per niente, non riusciva a trovarsi, non riusciva a guidarla bene, perché fondamentalmente Adrian Newey, che è stato il progettista di quella vettura, aveva fatto una macchina molto molto stretta e lui non riusciva a guidarla, a interpretarla come avrebbe voluto, perciò probabilmente questa cosa non gli stava bene ed era pensierosa anche per questo fatto che non riusciva a esprimere tutto il suo potenziale come avrebbe voluto.
Ascoltiamo allora questa canzone che Lucio Dalla ha dedicato a Ayrton Senna, dove proprio si parla di questo sguardo nostalgico, pensieroso, sì, anche mistico. Lui era una persona che si dichiarava religiosa, si dichiarava con un contatto quasi diretto con Dio. Ascoltiamola, perché è una poesia in musica.
Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota, e corro veloce per la mia strada.
Questa è la canzone, forse dovremmo dire la poesia, che Lucio Dalla ha dedicato a Ayrton Senna. Domani ricorrono i 30 anni dalla morte, da questo incidente durante il Gran Premio di San Marino a Imola. Negli anni la memoria di questo campione non si è mai spenta. Alla curva del tamburello a Imola c'è una statua che lo ricorda, non mancano mai i fiori. Questo è diventato un luogo di pellegrinaggio negli anni e per i tifosi di Senna, in generale per gli appassionati dell'automobilismo. Loris Prandi, che è collega giornalista sportivo, si occupa di Formula 1, un luogo speciale. Non mancano mai i fiori, ho letto.
Certo, è diventato un luogo speciale, tra l'altro già teatro comunque di incidenti anche potenzialmente cruenti, uno a Nelson Piquet, che era un altro grande campione brasiliano, uno a Gerhard Berger, compagno di squadra, amico di Senna. Evidentemente adesso è diventato un luogo di pellegrinaggio.
Dicevo prima che ci sono molti eventi che ricordano Ayrton Senna, magari vi segnalo solo la mostra al Museo dell'Automobile di Torino, è stata inaugurata negli scorsi giorni, si intitola Ayrton Senna Forever, sarà aperta fino al 13 ottobre, sarà anche inaugurato un museo a Siculiana in Sicilia, che è il luogo da dove partì la sua trisnonna, partì verso il Brasile. Domani a Imola, appunto, davanti a questa statua sarà ricordato come tutti gli anni. A Imola ci sarà anche una mostra fotografica con scatti inediti al Museo San Domenico, ma poi ci sono i podcast, ci sono i libri ripubblicati per questo trentesimo, libri arrivati proprio in queste settimane in libreria, anche alcuni che vogliono far luce su questo incidente. Voi mi dicevate, mentre ascoltavamo Lucio Dalla, che un po' non sono mai state chiarite veramente le condizioni in tutto e per tutto di questo incidente. Andrea Chiesa.
Ma diciamo che è stato abbastanza chiaro fin da subito, però c'è stato il sistema che ha cercato di affossare la verità in tutti i modi. È chiaro che c'è stata una rottura meccanica, non è una di quelle curve dove un pilota normale, neanche un Ayrton Senna, non si sbaglia in quella curva lì, è una curva molto veloce, però non, diciamo che non è una delle curve più difficili del mondiale. Lì c'è stato un guasto tecnico, un cedimento meccanico, come ce n'erano molti del resto nel passato, perché le macchine non erano così controllate come adesso, ma diciamo erano più artigianali le macchine, perciò in quel caso lì. Tra l'altro poi la cosa tragica è stato che in pratica la modifica che è stata fatta su quella parte che poi ha ceduto è stata richiesta espressamente da Ayrton per migliorare la sua posizione di guida.
Dunque, macchina che era stretta, non gli andava troppo bene, lui la fece modificare, Loris.
Sì, disegnata come diceva Andrea da Adrian Newey, che per chi magari non è tanto appassionato, però vale la pena dirlo, è il progettista della Red Bull che oggi sta dominando la Formula 1. Lui fece modificare il piantone dello sterzo che venne tagliato e saldato dai meccanici della Williams e in pratica il punto di giunzione cedette dopo pochi giri del Gran Premio, e quindi quando lui cercò di curvare la macchina tirò dritta. In pratica fu così che andò.
Adesso non sarebbe più possibile con le macchine, con i controlli, con le macchine?
Penso di no, perché appunto all'epoca non c'erano i controlli di qualità che adesso vengono fatti su ogni singolo componente della macchina. Il passaggio ai raggi e tutto quanto, i liquidi per vedere se ci sono delle cricche nel materiale eccetera, sì magari c'erano, però non erano così puntigliosi su ogni singola parte probabilmente, e dalla perizia è saltato fuori questo fatto che la modifica è stata fatta non a opera d'arte, perciò probabilmente magari Quella richiesta è stata fatta da Ayrton, probabilmente oggi gli ingegneri non gliel'avrebbero concessa, perché in pratica quel pezzo di tubo che lui sostituì alla parte che appunto è stata tagliata e saldata era di diametro inferiore per poter di base alzare lo sterzo, alzare il volante di un centimetro o 15 mm o che cosa, però di fatto ha reso quella parte lì un po' più debole.
Il modo in cui è emersa la verità è curioso, perché ci fu un fotografo, Angelo Orsi, che era anche grande amico di Senna e che è l'autore delle foto della mostra che si va ad inaugurare ora, e quindi vale la pena probabilmente visitarla, perché lui avrà avuto l'occasione di eseguire degli scatti anche privilegiati. Autosprint pubblicò, che è una rivista specializzata italiana, pubblicò le sue fotografie dopo l'incidente, e vedendo le foto pubblicate un collega di Andrea e di Senna, che era Gabriele Tarquini, si accorse che c'era questo pezzo di piantone dello sterzo appoggiato accanto alla macchina e intuì cos'era successo e telefonò lui in redazione formulando l'ipotesi che poi si rivelò.
Sì, ma addirittura c'era proprio il volante con il pezzo di tubo per terra di fianco alla macchina. Questo, diciamo, durante il processo poi che c'è stato, non è stato negato che si ruppe, però dissero che si ruppe a seguito dell'impatto contro il muro, non che si ruppe e questo causò poi l'uscita di strada della macchina.
Ecco, dunque, cosa è arrivato prima è quello che era fondamentale. Andiamo magari sul pilota Ayrton Senna, adesso elenco qualche numero del suo palmarès a voi ben noto. Lui esordì in Formula 1 nel 1984, la prima vittoria in un Gran Premio è nel 1985 in Portogallo con la Lotus. Di Gran Premi ne vince 41, 65 pole position, ha trionfato per 5 volte consecutive sul circuito cittadino di Monte Carlo, credo che detenga ancora il record, ho sentito di vittorie a Monte Carlo, però non è un dato essenziale. Tra il 1988 e il 1991 ha vinto 3 titoli di Formula 1. Un pilota che viene descritto come cinico, freddo, spietato in gara, che fa un po' il contrasto con l'uomo invece malinconico, pensieroso, diciamo un po' nostalgico. Ho letto Micidiale con la pioggia, il primo, penso, forse uno dei gran premi entrati nella storia è quello che vince su, questo qui in Portogallo, sì, sì, sotto l'acqua torrenziale.
Sì, Estoril 1985, rifilando distacchi incredibili a tutti gli altri, e Autosprint, che era la rivista che citavo prima, titolò Il mago della pioggia, con la foto della sua splendida Lotus, che era ancora con la livrea nera oro, la più bella probabilmente della storia della Formula 1.
Si poteva ancora fare la differenza anche,
sì, esatto,
correndo.
Forse, esatto. Non che adesso non si possa più fare la differenza, ne abbiamo un caso lampante con appunto Verstappen, però diciamo la media è molto più vicina. Ed è, mentre all'epoca con le macchine che erano tutt'altro che perfette e bilanciate, veramente il valore del pilota poteva emergere di più rispetto che adesso. In modo particolare poi con l'acqua, il pilota deve avere una sensibilità superiore ed essere un tutt'uno con la macchina. Quella solamente è una dote che non tutti i piloti hanno. Ci sono certi piloti che sono bravissimi sull'asciutto, però sul bagnato non riescono a dare il 100%. Ayrton invece riusciva a esprimersi perfettamente sia col bagnato che con lo, con l'asciutto. Tra l'altro lui è iniziato già ai livelli di go-kart, era un punto di riferimento per tutti noi, malgrado che all'epoca non ci fosse né YouTube né insomma vedevi, leggevi le sue imprese sui giornali specializzati o di sentito dire dai vari meccanici di go-kart eccetera. Così lui fece già la differenza già a livello di go-kart.
Sì, arrivò appunto a Rozzano in provincia di Milano a 19 anni proprio per correre sui go-kart. E anche qui ho letto, anche lì un mago a dare i consigli su come modificare, no, il go-kart ai meccanici.
Sì, sì, no, era uno, diciamo che a differenza di tanti altri piloti che avevano magari altrettanto talento, era uno che si dedicava anima e corpo proprio al suo lavoro, e quello che eventualmente gli poteva mancare se lo costruiva.
Loris?
E poi appunto aveva questo coraggio sconfinato. Io mi ricordo di aver parlato all'epoca con Mario Itten, che era un pilota svizzero che aveva corso contro di lui in Formula 3 in Inghilterra, e mi diceva lui rischia sempre al massimo, di solito gli va bene, quindi poi viene portato in trionfo, ma mi ricordo benissimo che mi disse se un giorno gli va male, se n'attu il ramasse en petite cuillère, vuol dire lo raccogli col cucchiaino, per dire quanto rischiasse. E poi era spietato, effettivamente era famelico, in pista non concedeva un millimetro a nessuno, e quando si trovò a battagliare con un rivale altrettanto forte e altrettanto bravo nella messa a punto come Alain Prost, ne uscì una delle storie più belle della Formula 1, perché ne nacque una rivalità incredibile tra due giganti.
Ma è stato accesissima rivalità.
Sì, è stato forse anche per quello che è entrato nel cuore della gente, perché è stata una rivalità incredibile, una storia durata diversi anni. E penso che Senna avesse di base, si sentisse trattato ingiustamente dal sistema, soprattutto perché all'epoca il capo, il presidente della FIA, che è l'ente che gestisce in pratica, l'ente sportivo che gestisce la Formula 1, era Jean-Marie Balestre, che era un francese che ovviamente tifava Alain Prost e cercava di favorirlo in tutti i modi, e lui si sentiva trattato ingiustamente. Questo gli creò una frustrazione e anche una forza interiore incredibile.
Che poi furono anche per un certo periodo compagni di squadra, no? per un paio d'anni.
Sì, sì, la rivalità in realtà era nata già al secondo anno di Senna in Formula 1, sul bagnato a Monte Carlo, in una gara vinta da Prost, fermata in anticipo dal direttore di corsa perché stava piovendo a dirotto, le condizioni erano ormai diventate troppo pericolose. Senna stava rimontando su Prost, forse avrebbe vinto la gara, poi c'è anche chi pensa che in realtà la sua macchina non avesse il carico di benzina sufficiente per finirla quella gara. Comunque i tifosi di Senna continuano a pensare ancora oggi che sia stata un'ingiustizia per favorire Prost. In realtà oggigiorno quella gara verrebbe fermata molto prima.
Forse è quella che ci ricorda un nostro ascoltatore, che dice il gran premio migliore sotto la pioggia di Senna è quello di Monte Carlo nell'84, partì dietro e arrivò secondo. È questo, sì, Loris, sì, che stai citando.
Certo, è passato, sì, alla storia. storia.
Ma è vero, l'ha buttato fuori una volta Alain Prost,
si sono buttati fuori a vicenda. L'anno prima è stato Prost che praticamente gli ha offerto quello che si chiama in gergo un trappolone, e lui ci è caduto dentro e l'ha chiuso in pratica alla chicane prima del rettilineo finale del circuito di Suzuka. E l'anno dopo invece è stato nel 90, è stato invece Ayrton Senna che lo ha tamponato facendo una manovra veramente pericolosissima a oltre 200 km orari, in pratica la prima curva lo ha speronato. Tra l'altro l'anno prima è stato minacciato che gli toglievano la licenza addirittura, l'anno dopo, che è stato abbastanza palese la sua manovra, ne uscì senza nessuna sanzione da parte della federazione.
Anche questo non sarebbe più possibile nella Formula 1 oggi. No, assolutamente.
No, lì si faceva sportellate ancora allegramente rispetto a oggi.
Sì, i problemi te li risolvevi in pista, ecco.
Allora, Formula 1 molto cambiata per i controlli di sicurezza, per la tecnologia, per appunto il controllo sulle auto, anche cambiata perché si è voluta rendere più appassionante, più interessante, sono anche emersi dei piloti che sono quasi famosi come dei giocatori di calcio, uno su tutti, Lewis Hamilton. Io mi sono molto stupita quando mia figlia a 14-15 anni ha incominciato a vedere i Gran Premi appassionandosi appunto per Hamilton.
Lì ci sono due fattori, secondo me: i social da una parte, che contribuiscono a diffondere l'immagine della Formula 1, ad amplificarla, e poi c'è la famosa serie creata da Netflix, che ha reso la Formula 1 popolare anche presso un pubblico che tradizionalmente non la seguiva. Perché poi in realtà non credo che globalmente i Gran Premi di oggi siano più appassionanti di quelli di ieri, o che i piloti siano più personaggi di quelli di ieri, anzi generalmente direi il contrario, però la diffusione dell'immagine è cambiata e in questo momento la Formula 1 ne sta beneficiando molto.
Sì, dunque com'è veicolata, come si dice, sui social e anche con appunto le serie e tutto il movimento che si crea attorno alla Formula 1.
Sì, sì.
Sì, il seguito è molto maggiore certamente, anche perché a seguire la Formula 1 non sono solo i puri appassionati, ma c'è di tutto veramente, ci sono anche nuovi mercati e la Formula 1 è andata in continenti che prima magari sottovalutava un po', non si andava, c'erano 16-17 Gran Premi, adesso ce ne sono 24. E perciò c'è tutta una serie di pubblico nuovo a cui piace vedere la persona, no? Cioè mitizzare il personaggio, magari non tanto per le sue manovre in pista, quanto per quello che è, quello che rappresenta.
Fra l'altro leggevo che anche per Lewis Hamilton appunto ha postato proprio sui social dicendo: sei sempre il mio eroe. Lui, che probabilmente, non lo so, quando era piccolissimo quando Senna correva, e dunque c'è un po' questa cosa del mito anche tramandato dall'esempio. Siamo arrivati alla fine, io vi ringrazio per questo ricordo di Senna tutto tondo, anche per un pubblico che magari non segue attentamente la Formula 1. Grazie Loris Prandi, collega giornalista sportivo, si occupa di Formula 1. Il prossimo Gran Premio che commenterete con Andrea Chiesa?
Allora, il prossimo in realtà è Miami, non so se tu Andrea ci sarai.
No, non ci sarò.
Il prossimo che commenteremo assieme sarà il Gran Premio di Monaco, mentre Miami sarà commentato da Giacomo Moccetti con Davide Valsecchi. Oh.
Ascoltiamo Cesare Cremonini, Marmellata numero 25, anche lui cita Senna, dice: da quando Senna non corre più non è più domenica. Mille Voci è giunto al termine, torna domani mattina dopo il radiogiornale delle 9. Dopo di noi Mille Storie, dalla redazione di Mille Voci, da Isabella Visetti, gli auguri per un buon proseguimento di giornata.